Come te non ce n'è nessuno, è per questo che t'amo, ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non ce n'è nessuno.
Grande piacere ospitare a Rete 2 Rita Pavone. Buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
E io vorrei iniziare questa chiacchierata chiedendole qualche cosa su un'esperienza fondamentale nella sua carriera, che è Gian Burrasca, serie televisiva che ha avuto un grandissimo successo con personaggi del calibro suo e con una direzione di Lina Wertmüller. Vuole raccontarci qualche cosa a questo proposito?
Beh, Lina la conosco da quando feci il primo Studio 1, perché era una delle autrici insieme a Leo Chiosso, lavorava spessissimo con il duo Antonello Falqui e Guido Sacerdote, e pertanto lì è iniziata la nostra amicizia. Dopodiché negli anni, nel 63, fine 63, mi propose di questo personaggio che io non conoscevo, non avevo mai letto il libro. E lei mi disse, e non avevo neanche capito che si trattava di un maschietto, mi rendo tanto la cosa. E praticamente lei mi disse: niente, è un personaggio fatto per te, tu lo potrai fare benissimo, tu hai il ruolo giusto, il physique du rôle, tutte queste cose. E io dissi: sì, d'accordo. La cosa che mi convinse fu quando lei mi disse che le musiche erano di Nino Rota. E siccome io mi pregio di aver cantato, grazie appunto a Gian Burrasca, 31 canzoni di Nino Rota, la cosa mi ha colpito, ho detto vabbè, non so di cosa si tratti, però sicuramente deve essere una bella cosa, perché se le musiche sono sue, poi l'impegno l'aveva preso tutto in mano la RCA, pertanto si incedeva in RCA, non si incedeva in RAI, era tutto molto calcolato. Quando lessi il libro, perché finalmente lei mi diede questo libro, io mi resi conto che si trattava di un maschietto. E io avevo già molte preoccupazioni per il fatto che io fisicamente sembravo un ragazzino quando avevo 17, 18. Tanto vero che in Gian Burrasca io me la passo, mi confondo tra i ragazzetti di 12-13 anni. E questo mi mise molto così preoccupata, ma allora io ho questo aspetto fisico. E lei mi disse: non ti preoccupare, guarda, poi io ti farò venire fuori la femminilità prossimamente. E fu poi corrita la zanzara, che lei mi mise con la parrucca bionda e il messaggero scrisse che ero appetitosa come $1 milione. E allora niente, praticamente nacque lì questo grosso progetto, che era indirizzato per il pomeriggio, per la TV dei ragazzi. Poi Sergio Pugliese, che era l'allora direttore, presidente della RAI, si rese conto che il cast era un cast talmente importante, perché c'era Arnoldo Foà, c'era la Valeria Valeri, c'era il Sergio Tofano, la Merlini, cioè c'era un cast talmente pauroso come personaggi, che decisero di farlo poi in prima serata il sabato sera, che era la serata dedicata alla rivista, in realtà, no, al varietà. E fu veramente un grande successo, ma dopo le prime due puntate, perché la prima puntata, io ricordo le recensioni, furono la montagna ha partorito il topolino, perché non avevano capito che bisognava far conoscere i personaggi. Dalla seconda puntata è volato via, adesso è un cult veramente, è qualcosa di cui io mi compiaccio, mi porto una stella sul cuore.
Dobbiamo dire che Lina Wertmüller aveva visto benissimo in questo, nel suo ruolo, e poi mi dice che il rapporto è continuato.
Sì, noi siamo molto amiche, con Lina siamo molto amiche, lei mi ha dato anche la gioia di essere presente. Proprio ultimamente è uscito un suo documentario su di lei, che si chiama Beyond the White Glasses, dove dentro ci sono Zeffirelli, c'è Martin Scorsese, c'è Giancarlo Giannini, ci sono dei trailers di pezzi di film con la Mariangela Melato, c'è il racconto fatto per gli americani, perché stranamente in Italia una come Lina Wertmüller non hanno messo ancora in circolazione, l'hanno messo gli americani, questo si capisce. Proprio Nemo profeta in patria, veramente. E io ho una lunghissima intervista con lei, e sono stata a casa sua, una casa bellissima in Franciacorta, una casa stupenda, e dove ha vissuto per molti anni con suo marito, fino a che non è rimasta vedova, Enrico Jobber, grande scenografo. E niente, lei, la nostra amicizia è proseguita nel tempo, e lei in Rita la Zanzara mi tirò fuori quella femminilità e mi diceva: tu non ti devi mai preoccupare, perché il fatto che una abbia molto è una grande gioia, una grande fortuna la tua, sei molto versatile e sei credibilissima in tutto. E allora lei tirava sempre fuori il fatto di Umberto Eco, che aveva scritto quella cosa su di me, che era una Lolita particolare. Dice: vedi, la femminilità è qualcosa che si avverte, non è una questione di come uno si atteggia, è come uno è di dentro. E se una persona in fondo, diceva quella parola, non mi ricordo chi lo disse, la bellezza non è una bella donna, ma considerare quello che c'è, essere, vedere, cioè apprezzare una bella donna è molto semplice, bisogna vederla con gli altri occhi, no? E allora questa cosa, e poi abbiamo fatto uno Stuzzicate alla Zanzara, e poi ci siamo ritrovate molte volte, abbiamo fatto insieme un altro studio uno, stasera Rita, tantissime cose interessanti. È una donna molto particolare, molto simpatica, molto decisa, molto mascolina quando lavora, nel senso che lei dirige, cioè non vi fa, riesce a intimorire tutti i macchinisti, che è quello che lei ha sempre voluto fare, perché dice, loro dicono è una donna, arriviamo più tardi, invece così non è.
Non essere geloso, che con gli altri parlo, non essere furioso, che con gli altri parlo rock, con te, con te, con te, che sei la mia passione.
Lei ha citato Umberto Eco. Avete avuto occasione di incontrarvi qualche volta?
No, in realtà mai. Non ci siamo mai incontrati. Nelle mie vagabondare, devo dire che ho fatto straordinari incontri, ma con lui no. Okay. Però, insomma, sono stata lusingata da questi apprezzamenti, perché lui mi regala 3 pagine in fondo, no? E questo non è da tutti. Sì.
E prima ha citato evidentemente Nino Rota. Personaggio fondamentale, mi piace che lei lo sottolinei, ma mi racconti di queste canzoni che lei ha interpretato di Nino Rota, oltre alla famosissima, diciamo, colonna portante di Gian Burrasca.
Allora, niente, io la cosa, la caratteristica di Nino Rota era la sua semplicità, e poteva essere un impiegato statale, nel senso che era una persona molto alla mano. Aveva già vinto dei premi enormi, aveva già vinto 2 Oscar, penso. E quando mi fece ascoltare La pappa col pomodoro, ci trovammo nello studio, mi ricordo, studio A della RCA. Io fui un po' preoccupata, perché lui me la suonò in una maniera particolare, sembrava quasi un minuetto. Io in quel momento ho detto, oddio, io passo per una cantante trasgressiva, molto moderna. E allora ebbi la sfacciataggine, perché mi rendo conto che fui sfacciata, e dissi: maestro, mi scusi, ma non si potrebbe renderla un po' più moderna? E io mi aspettavo, ma vada al diavolo, ma chi si crede di essere? Lei non sa con chi sta parlando. E invece questo grande uomo mi disse: ma lei come la farebbe? E allora io dissi: non so, io troverei un ritmo più, ma poi ci farei un urlo all'inizio, e allora potremmo magari fare qualcosa prima che abbia questo mondo, e dopo invece ci scateniamo. E lui seguì questa cosa. Mio marito partì, andò a Vienna a cercare Anton Karas, che fece punk, che era noto per il terzo uomo, la musica del terzo uomo, e lui venne, conobbi Anton Karsh e lui fece l'inizio della Pappo Capodoro, poi io irrompo come ah yeah, no? E allora lì è stata un'altra cosa. E io questa canzone l'ho incisa in tutto il mondo, tranne che in Francia, che l'ha incisa Dalida. E pochi lo sanno, e pochi lo sanno. Allora niente, iniziò questa bella amicizia, poi ebbe la fortuna di avere come arrangiatore Luis Enriquez Bacalov, altro premio Oscar, e abbiamo inciso tutti in RCA, praticamente anche tutto il cast, e abbiamo affrontato questa operazione molto divertente, che mi ha dato la gioia di conoscere e frequentare i grandi personaggi che mi hanno aiutato. Io ho notato una grande diversità tra il mondo della musica leggera e il mondo del teatro. E il mondo della musica leggera, ognuno è molto individualista, tiene ben stretto il suo piccolo spazio, guai se uno ci entra dentro. Mentre il mondo del teatro, nonostante io fossi nessuno in quel campo, loro mi hanno accolto con grande gioia e mi hanno dato delle dritte, come si usa dire, no? Nel senso che, no, se tu fai la pausa qui, prendi l'effetto. Questo io l'ho trovato bellissimo, l'ho trovato con il Gian Burrasca, che è stato veramente l'avvio, e poi con tutti i grandi attori con i quali ho lavorato, da Totò a Giancarlo Giannini, con tutti, da Piero Mazzarella a Erminio Macario, a Carlo D'Apporto. Cioè io mi sono resa conto che sono molto più far play con gli altri, mentre invece il nostro mondo è un mondo molto più... tende a tagliare, a non darti. Io sono più propensa invece, non so, a dare a un ragazzo, guarda, se tu magari questa cosa la fai qui, non la fai lì, ti porta più un effetto, no? Cantando. E invece da noi non si usa, è una cosa abbastanza simile. E lì mi sono trovata molto bene, è stato capito che recitare mi piaceva, anche se ho faticato molto, perché io poi avevo una pronuncia piemontese che faceva paura, era tutto, sei venuto qui stamattina? Ma davvero? E dovevo fare un ragazzo fiorentino, che c'era una bella differenza. Ma ho talmente studiato, mi sono talmente data da fare, che ho cercato di riuscire a superare questi ostacoli, e infatti non ho mai avuto delle recensioni negative in questo senso, che mi ha riempito di gioia.
Facciamo colazione. Viva la pa-pa-pa-pa, a pomodoro. Viva la pa-pa-pa-pa, che un capo po-po-po-po-po lavoro. Viva la pa-pa-pa-pa, col po-po-pomodoro. Tutti vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa, con il po, 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 pomodoro. Viva la pappa pappa, che un capo po, 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 po lavoro. Viva la pappa pappa, pa, col po, po, pomodoro. Viva la pappa pappa, pa, col po, po, pomodoro.
interessante queste sue esperienze teatrali e cinematografiche anche. Volevo un po' stimolarla su uno dei grandi suoi talenti, che è quello di showgirl, cioè guardando i video di sue partecipazioni, per esempio televisive, ci si rende conto di questa natura. Tutto talento, tutto naturale?
Sono figlia di un operaio della Fiat e di una massaia, una casalinga. Ma da bambina ho sempre avuto una grande, dei grandi amori che si chiamavano Caterina Valente e Judy Garland. Perché secondo me erano il compendio di tutto quello che uno dovrebbe fare. Cioè tu c'hai il piatto importante, l'arrosto, però poi c'è intorno delle cose. Allora io dicevo, da noi in Italia si usava cantare davanti, fermi davanti un microfono e non c'era emozione, tanto vero che quando arrivò poi Modugno, soltanto il fatto di spalancare le braccia già era una cosa nuova, no? Quando arrivò Celentano, che addirittura si girò di schiena, fu un'altra cosa che... Erano cose che io amavo da bambina e che ho sempre apprezzato. Il primo film che io vidi, che era un film, non mi ricordo se del 1911, però arrivò in Italia, che io avevo 7-8 anni, era Il cantante pazzo con Al Jolson. E io quest'uomo che si muoveva in questa maniera, che allargava le braccia, che cantava in modo diverso, mi colpì tantissimo. E da quel momento papà, devo dire che è stato il mio più accanito sostenitore, e cominciò a capire che io amavo quel mondo e mi portò a vedere tutti i film musicali di Fred Astaire, Gene Kelly, Ann Miller e Judy, che io amavo tantissimo. E allora niente, io vedevo queste personalità, la Valente che aveva questo. Ci sono dei documentari, c'è un YouTube di Caterina che canta insieme a Ella Figgera e Perry Como. Beh ragazzi, la Figgera la guarda con affetto. Cioè si capisce l'ammirazione che questa grandissima artista ha per questa nostra artista, no? Che è stata una pietra miliare. Caterina per me è il massimo, balla, canta, faceva di tutto. L'ho vista all'Olimpiadi di Parigi e io sono rimasta sbalordita. Tanto questi erano i talenti. Allora io ho detto, va bene, faccio la cantante, questo è il mio mestiere base, però voglio sapermi muovere. Voglio sapere fare, allora ho cominciato a fare. Stasera Rita fece le prime imitazioni. Quando decidemmo con Antonello Falqui di buttarmi in questo primo special di quattro puntate, io dissi: ma io sono capace un po' di imitare.
Perché, allora, perché la sua prima apparizione pubblica era un'imitazione, dico bene?
Sì, sì, la prima imitazione era appunto Al Jolson. Io avevo 9 anni a Torino, in questa si chiamava Buongiorno Marziani. E lo faceva l'allora linea telefonica Stipel a Torino, e allora che era la compagnia telefonica di allora. E niente, era una compagnia che avevano messo su, facevano questo spettacolo per bambini, e io facevo nel primo tempo l'imitazione appunto di Al Jolson, tutta truccata di nero, e nel secondo invece un'americanina, cantavo Rivederci Roma, per il fatto che avevo lentiggini, sembravo un'americanina veramente. Praticamente io ho poi portato avanti questo discorso, solo che dopo ho cominciato a studiarli i personaggi, ma ho capito poi nel tempo che imitare è una cosa che devi fare solo quello, perché se tu fai la tua attività di cantante, lo spingere a utilizzare la voce in altre condizioni può darti dei problemi, e allora ho dovuto fare delle scelte. Mi scappa di fare qualche imitazione, però non ne metto più in conto.
Lei ha citato questa bella collaborazione, questo filmato Caterina Valente e Ella Fitzgerald. Vogliamo citare i duetti Rita Pavone e Elvis Presley?
No, non c'è mai stato, magari. Non c'è mai stato. L'ho conosciuto, ho avuto questa grande gioia, però non c'è mai stato. Duetti importanti li ho avuti con Feliciano, con Polanca, ci sono stati belle, anche con artisti durante, quando ho fatto Shindig, con Sibi Vartan, Chubby Checker, perché facevamo un medley di canzoni, abbiamo cantato tutti insieme, i Beach Boys, questo sì. Con Elvis l'ho conosciuto, ma per pura combinazione, perché io stavo facendo in America il mio terzo LP, che era prodotto da Chet Atkins, io stavo a Nashville a fare questo disco. E niente, al mattino, durante un'intervista, parlavo con un giornalista, parlava per me, io dicevo delle cose, perché infatti il titolo di quell'intervista era... An interview with Rita Pavone. Well, forse no? Perché era tutto l'altra che traduceva in inglese. Però fu una cosa. E io lì espressi la mia ammirazione per due artisti che amavo molto, che erano Brenda Lee, perché aveva questa vocalità che sembrava afona mentre cantava e poi tirava fuori invece delle note incredibili. E Elvis. E lui mi disse, ah, ma davvero, Brenda lì la posso far conoscere? E mi fece conoscere al pomeriggio Brenda. Andammo nel suo ufficio e incontrai il suo giovane marito, erano sposati da poco. E questa che aveva portato il successo, una canzone di Sanremo, perché una volta le canzoni sanremese le venivano a prendere gli americani e le lanciavano all'estero, aveva preso questa Per tutta la vita, I Want to be Wanted, e ne fece un successo, rimasi prima in classifica per mesi. Ebbi questo grande incontro con questo mio idolo della gioventù, che in fondo mi ha spinto un po', perché era piccolina come me, forse anche un po' più piccolina, solo che era molto cotonata, come si usava allora. E niente, ero già felice, già volavo alto, quando al pomeriggio sento un discorso Presley. Quello l'ho recepito benissimo, anche se non parlavo una parola di inglese, lo cantavo in forma maccheronica, mi scrivevo come si dovevano dire le cose. Allora disse questo mio traduttore, disse, ma chi sta parlando di quel Presley? E lui disse, sì, stasera viene a incidere. Allora io dissi a Chet, per favore fammelo conoscere. Tu pensa, io abitavo ancora alle case popolari quel tempo, popolari Fiat, papà ancora non avevamo... Non ci eravamo spostati ad Ariccia come ci spostammo poi nel 64. Allora lui disse: no, non è possibile, assolutamente no, perché il colonnello Parker non permette che lui abbia delle distrazioni prima dell'incisione, assolutamente no. E allora io gli feci quello che fanno tutti i ragazzini, il rimescolino. No, non mi puoi fare questo, ti prego. Io torno a Torino, tutte le mie amiche. C'era Presley, io non l'ho conosciuto, non è possibile. E allora lui fa, va bene, se fai la brava bambina, questo me lo ricordo, vediamo di... Allora chiamò dei suoi collaboratori, cominciarono, sembrava che stessero progettando lo sbarco in Normandia. Allora quando lui arriva, tu fermi colonnello Parker, io avevo già fatto due Sullivan Show nel frattempo, ed ero quello che si dice pretty nose, abbastanza conosciuta, ero entrata nelle classifiche americane, ero al 22° posto, cioè io me la cavavo abbastanza benino. E allora niente, e avevo da farne altri tre di Ed Sullivan, il terzo l'ho fatto dopo Ella Figera, come si chiama, fuori a Broadway c'era Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Rita Pavone, che non è da tutti i giorni. Allora niente, io insomma si sistemarono tutte le cose. Poi quando arriva lì, gli dice la ragazzina ti conosce, avrebbe piacere di fare una fotografia contento, tutta questa cosa. Lui arriva a mezzanotte, fuori c'era un caos, perché si vede che molti sapevano che lui incideva a quelle ore, non so io. Io mi ricordo, ero ferma lì, avevo il cuore in bocca, cominciò a entrare prima il fonico, poi c'era il Jordan Harris, che era il suo gruppo, poi arrivò il suo avvocato, la sua assistente, e dietro di lui Elvis, che aveva, mi ricordo, dei Ray-Ban gialli che ancora non conoscevamo in Italia. Poi avevo una camicia una camicia azzurra col colletto nero e polsini neri, e una catena al collo che sembrava d'oro, che sembrava una catena di bicicletta, tanto era grossa. Lui entrò, era quel periodo dove lui portava i basettoni ed era bellissimo, veramente en beauté, come si dice, no, in Francia. Niente, lui entrò, disse hi guys, poi guardò me e fa, oh but I know you, you are the Italian girl. E lui si precipita verso di me e mi fa così sulla faccia, mi dà il classico, e io sbiascico, non so come, un... May I have your picture, please? Oh, but I gave you something more. Allora chiama questa ragazza, questa mi porta un suo dipinto e lui mi scrive best wishes to Rita Pavone. E io rimango con questa cosa, poi lo chiamano, dietro poi, molto più tardi, arriva Colonial Park col suo, che sembrava un po' Fred Hitchcock come tipo, e nel suo cappotto di cammello marrone, passo davanti, avevamo già fatto tutto. E io quando lui è entrato, ha salutato tutti, si è chiuso dietro la porta antisuono, ho detto mia mamma, ma era proprio lui. Ho avuto questa emozione quel giorno, che è stata per me un'emozione unica al mondo. E io conservo in casa questo bellissimo ritratto, con tante fotografie di personaggi che ho conosciuto, da Pat Kennedy, la sorella del presidente Kennedy, poi c'ho quelli con Barbara Streisand, c'ho quelli con Aznavour, c'ho delle fotografie meravigliose con la Sofia Loren, c'è un sacco di fotografie, ma quel quadro significava per me la gioia di poter dire: avete visto io che ho conosciuto e mi ha fatto il buffetto. È stato meraviglioso.
Rita Pavone, vorrei parlare un po' con lei di vocalità. La sua voce è veramente inconfondibile, molto particolare e di grande interesse. Questo grande talento, come è uscito e se ha dovuto o voluto indirizzarlo da qualche parte?
Allora, io ho sempre amato la musica americana. Papà lavorava, papà in guerra, era in marina, era Nostromo, e quando la guerra finì lui e molti dei suoi colleghi andarono a lavorare, continuarono a lavorare in nave, chi nelle navi di crociera e chi nei cargo, e sapevano che la figlia di Pavone c'ha un amore per la musica americana. Allora, mentre tutti i ragazzini della mia età ascoltavano il massimo del moderno, era Natalino Otto all'epoca, e la più così affascinante era la voce di Uro De Palma, io avevo la fortuna che questi amici di mio padre mi portavano i padelloni, quelli fragilissimi che si sentivano con la puntina di ferro, e io ebbi la fortuna di cominciare a sentire Fats Domino, Tony Bennett già allora, Jerry Lee Lewis, Harry Belafonte, e io c'era tutto un mondo che io ho amato dall'inizio, artisti, vocalità che non avevamo in Italia, Bobby Darin, tutti i cantanti rock in Inghilterra, Cliff Richard, tutto questo io l'ho inglobato. Quando ho iniziato la carriera, è chiaro che io però ho dovuto adattarmi a quello che mi veniva dato. Grazie a Dio mi adattavo grandissime cose, bellissime canzoni, però non riuscivo mai a fare quello che volevo fare. Dico sempre però che nella vita è tutto scritto. Probabilmente per me era troppo presto, vocalmente era troppo presto, anche perché io ho scoperto, proprio grazie alle imitazioni, che quando io imitavo Shirley Bassey, Funny House and Lonely Day, prendevo delle cose che non prendevo quando io cantavo per me stessa, perché io impostavo la voce sul diaframma automaticamente per fare l'imitazione. E allora mi sono detto: ma se io imposto la voce così, prima di tutto mi stanco di meno, perché naturalmente non lavoro, ma lavoro di qua. E allora niente, praticamente ho messo questa cosa in gioco. Io non ho mai avuto una cultura musicale. Mio papà faceva l'operaio, noi eravamo sei in famiglia, quattro figli, Lei capisce che si arrivava alla fine del mese, proprio con gli ultimi spiccioli. Nessuno di loro poteva pensare che io potessi studiare musica, suonare uno strumento, mi sarebbe stato utilissimo. E niente, ho dovuto adattarmi a fare quello che sapevo fare. Però ho sempre cercato di studiare gli altri, di vedere come si impostava la voce, cosa facevano, come respiravano. Chiaro che poi con la nascita dei figli il diaframma naturalmente si mette a posto. E col tempo io mi sono ritrovata delle note basse che quando ero ragazzina non potevo avere, perché naturalmente avevo una voce più bianca, molto squillante, però diversa da tante altre. Tanto vero che molti dicevano: sai che tu somigli molto a Diana Ross. C'era questa similitudine e questo mi piaceva molto, perché quello che mi hanno sempre detto è che c'ho una deep brown voice, una voce molto, molto scura. Questo contrasto che tu la senti di una timbrica che a talvolta può farti pensare che è un ragazzo che canta, mi piace molto, perché quando mi fanno l'imitazione non mi beccano mai, mi beccano nei movimenti, ma non riescono a fare la voce. E questo secondo me è una grande gioia, perché vuol dire che hai una vocalità particolare, diversa, che quando tu accendi la radio dici: ah beh, è lei.
Quali sono i gusti musicali di Rita Pavone?
Vabbè, i miei sono Nina Simone, sono Tony Bennett, sono Lady Gaga quando canta con Tony Bennett, meno quando fa la pop girl. Mi piacciono la Streisand, Celine Dion, mi piacciono i gruppi, i Pink Floyd, i gruppi cioè mi piace quello che io sento essere buona musica. E mi piaceva tantissimo, ho avuto la fortuna di vedere Sammy Davis Jr. in concerto e ragazzi, una vocalità incredibile. Adoravo e adoro Bobby Darin. Ci sono degli artisti che io porto nel cuore con me e che sono stati utilissimi dopo che io avevo smesso, avevo deciso di lasciare, perché quello che mi offrivano le case discografiche io lo detestavo. Non mi sentivo nei panni giusti. Ognuno deve avere il modo di esprimersi. E a me le canzoni flat, che iniziano in una maniera e finiscono nello stesso modo, non mi danno gioia, non mi danno maniera di esprimermi. E allora avevo lasciato. Ho lasciato per 9 anni, poi grazie alla complicità di Renato Zero, che era uno dei miei collettoni a Studio 1, e praticamente faceva il ballerino, era magrissimo, e lui compiva i 60 anni e mi chiamò a questo suo spettacolo che teneva alla Piazza di Siena a Roma, erano 12 serate. Ad una di queste io ci andai e gli dissi: guarda, io vengo volentieri, però calcola che sono 9 anni che non canto, non so come canto, peraltro non dire a nessuno che io ci sarò. Entrerò a schiaffo, come si usa dire nel gergo televisivo o teatrale, senza che nessuno lo sappia. Io sono entrata a schiaffo e ragazzi, mi sono resa conto, prima, che c'era un pubblico che non sapeva che io c'ero, ma ha avuto una reazione verso di me appena sono entrata come se mi aspettasse da anni, e poi questa voce che andava tranquilla, bella, dritta, perché il problema è che con gli anni che passano è che ti venga fuori il belato, senti della gente che ormai bela più che cantare, perché il diaframma non li tiene più. E allora mi sono detta: ragazzi, io questa volta mi voglio regalare un disco, ma il mio disco, quello che voglio io, quello che ho sempre voluto fare e che non sono mai riuscita a fare. E allora ho fatto questo disco Masters. Il titolo l'ha trovato mio figlio, l'arrangiatore me l'ha trovato la mia assistente Rosetta, perché io cercavo un arrangiatore che fosse talmente capace di riuscire a fare, di essere complementare a molti generi. A me piace il rock, c'è un'anima rock, però sono anche soul, amo lo swing e volevo mettere tutte queste cose insieme, rendendole più moderne ma nello stesso tempo che non perdessero il loro fascino, cioè quello che mi aveva colpito. non trovavo nessun arrangiatore, perché Bacalov, Luis Bacalov, ormai fa pochissime cose o le fa da solo al pianoforte così. E lei mi ha detto, un giorno hai detto che è molto bravo questo cremonese che lavora con Fiorello, perché ha fatto con Michael Bublé delle cose. Poi dico, ma ho l'impressione che lui lavori solo con Fiorello. E invece lui, io gli ho telefonato, mi ha detto, no, io sono freelance. Beh, allora abbiamo un bel discorso da fare. E devo dire che è nato questo disco, dove ho fatto un'operazione veramente straordinaria, perché in un CD ci sono questi originali lavorati, pensati, riadattati, quasi reinventati, ma che hanno veramente quel profumo che apparteneva a loro. E dall'altro l'ho fatto in italiano e mi sono avvalsa di Enrico Ruggeri, di Elina Vermüller, di Franco Migliacci, e sono venute fuori delle perle, e io ho avuto delle recensioni come mai ho avuto in vita mia.
If you see me coming, lift your window high. If you see me coming, lift your window high. And if you see me going, hang your head and cry. You got a wheel, got to roll all night long. Got to move, got to rock all night long, got to roll, got to reel all night long, got to reel like you feel all night long, got to love me pretty baby till the sun comes up and down. Baby, you're so beautiful, but you're gonna cry one day, yeah. I said you're so beautiful, but you're gonna cry one day. You're gonna feel so bad for treating me this way. You got a wheel, got to roll all night long, got to move, got to rock all night long, got to roll, got to reel all night long, got to reel like you feel all night long, got to love me pretty baby till the sun comes up and down. Forget your blues, let your love come tumbling down, yeah. Forget your blues, let your love come tumbling down, I said, down. Have you heard the news? Big Baby Mommy is in town, yeah. Got a wheel, got to roll all night long, got to move, got to rock all night long, got to roll, got to reel all night long, got to reel like you feel all night long, got to love me pretty baby till the sun comes up and down. You got to love me pretty baby till the sun comes up and down. You got to love me pretty baby till the sun comes up and down. You got to love me pretty baby till the sun comes up and down.
Rita Pavone, che rapporto ha con altri generi musicali? Classica, operistica?
Operistica molto, perché mio marito è un melomane. Mio marito era grandissimo amico di Giacomo Lauri Volpi. Siamo stati a casa sua a Burghazot, vicino Valencia. Lui aveva già la strada, perché gli altri non aspettano che muori. Quelli te la fanno prima, per quando ancora te la puoi godere. Ed era un uomo molto simpatico. E aveva sposato una soprano e lui aveva questa casa bellissima ed eravamo molto amici. Lui era veramente, era una persona simpaticissima, divertentissima, una grande forchetta.
Rita Pavone, ci vuole raccontare qualche cosa in generale sul suo rapporto con la Svizzera?
Dunque, la Svizzera è stato un incontro molto strano, molto particolare, direi quasi casuale. Io ci ho lavorato alcune volte, il più delle volte ero nella Svizzera tedesca perché avevo un mercato tedesco, Venisce a Junge Ver, Arrivederci Hans sono stati dei grandi successi, ma proprio da milioni di copie. E allora lavoravo, oppure la Svizzera italiana perché per la popolarità italiana e per il popolo, per i ticinesi, oppure per gli italo-ticinesi, diciamo così. Allora ero il 68, aspettavo mio figlio, il più grande, Alessandro, Alex, e c'erano quei moti studenteschi e tutti i giorni ce n'era qualcuno. Noi abitavamo a Milano, era una domenica, stavamo uscendo, siamo stati investiti da ragazzi che scappavano, polizia. Abbiamo detto: andiamoci a prendere un caffè in un posto tranquillo, andiamo in Svizzera. E siamo venuti in Svizzera, siamo andati al Mövenpick e abbiamo incontrato un amico di mio marito, era il suo compagno di scuola che abitava qui, e cominciarono a chiacchierare ricordando i tempi. Ma perché non ha mai pensato? Dice: no, ma guarda, non si riesce più a vivere in Italia, non si riesce più a vivere qui e là, poi lei è incinta, capisci? E allora dice: ma perché non prendete qualcosa qui, magari anche soltanto per un fine settimana, tanto staccate la spina. E ci fanno vedere una casetta sulla strada di Sannio, un angolino, sembrava una casetta dei sette nani, tanto era piccola, carina. E allora abbiamo deciso di affittare questa casetta e siamo stati felici, devo dire la verità. È stata una delle... Io, di quello che amo della Svizzera è la tranquillità interiore, il modo di vivere, di pensare. E poi io non sarò mai abbastanza grata a Monsignor Cortella, il quale mi ha permesso di unirmi in matrimonio con mio marito, che era sposato per procura in Messico, cioè qualcuno aveva detto di sì al posto suo, ma il cui matrimonio venne poi scritto, verbalizzato sui registri italiani. Avremmo dovuto aspettare che arrivasse il divorzio anche in Italia, mentre il suo divorzio era valido per tutto il mondo. Io cercavo di far capire questa cosa al parroco della Diariccia, il quale non capiva, e allora io gli dissi che io ero una ragazza per bene, si intendeva allora il per bene, e così volevo arrivare all'altare. Però se non mi davano una mano, che avessero saputo che era colpa loro. Insomma, fatto sta che qualcuno deve aver parlato con Monsignor Cortella, il quale era una persona adorabile, e ci ricevette, noi gli spiegammo il nostro desiderio di avere una famiglia, e lui parlò con ognuno di noi separatamente. E quando tutti e due terminammo la nostra conversazione, lui uscì fuori dicendo: io vi sposerò perché voi siete una bella coppia. E noi infatti abbiamo festeggiato il 15 di marzo scorso 49 anni di matrimonio.
Quali sono le letture di Rita Pavone?
Le letture sono, leggo di tutto, libri mi piacciono tantissimo, mi piace la narrativa americana, mi piacciono i vecchi libri e mi piacciono anche Oscar Wilde, mi piacciono i suoi aforismi, sono una che legge di tutto. Io ho sempre avuto da ragazzina una lacuna di non aver potuto, sentivo una carenza, di non aver potuto studiare. E i miei non potevano, terminate le scuole dell'obbligo sono andata a lavorare in una camiceria, stiravo camicie tutto il giorno e ho sempre cercato di leggere di tutto, anche dei tomi russi pesanti, di quelli che dice: oddio, non arrivo mai alla fine, per capire come si spiegavano, per capire la lingua, per capire come una parola può avere tanti sinonimi e tanti contrari, e cercare di riempire questa lacuna. E per quello mi piace molto leggere, leggo di tutto, dal giornalino di Topolino al libro più interessante. Adesso sono, come si può dire, coprotagonista inconsapevole di un libro scritto da un mio amico che si chiama Come me non c'è nessuno, che mi vede, dovrà leggerlo perché è molto bello, sta avendo un passaparola straordinario per la Murcia questo libro, e lui racconta la sua storia da ragazzo, è il figlio di un grande avvocato penalista, Massimo Krog, e lui, anche lui è lo stesso, è avvocato. E il nostro incontro, io ho scoperto di essere stato, io ho sempre saputo che lui era un mio ammiratore da ragazzino, però non sapevo di essere stata la voce sulla, con la quale lui ha reso più facile, ha più sollevato la sua vita.
Rita Pavone ci ha parlato del suo ultimo CD, un sogno quasi, no, che aveva di realizzare quello che desiderava realizzare. I progetti per il presente e il futuro?
Ma i progetti, io ho in testa, io sono un po' matta in questo senso, ho dei concerti da fare nel Sud America nel mese tra ottobre e novembre, ci sono dei progetti probabilmente televisivi, ho cose che già ho registrato, sto pensando di registrare un masters di canzoni che mi sono piaciute italiane, che magari anche degli anni passati, ma che ho portato nel cuore. E poi c'è un sogno, io voglio fare dei concerti swing. Io amo A Place River by the Whole Mill Run. Io amo queste cose e vorrei fare queste cose. Non mi importa la grandezza del posto, mi importa l'auditorio, da chi composto. E voglio divertirmi. E se queste cose le ha fatte anche Madonna, che non mi pare proprio che sia la voce esatta, sicuramente Lady Gaga ha dimostrato di avere proprio quel quid, che infatti mi ha stregato quando ho sentito il disco con Tony Bennett, ho detto cavolo, questa come canta, perché è una cantante pop, tu non la immagineresti mai, invece le sorprese sono sempre tante, mai dire mai, ho imparato a dire mai dire mai, e voglio divertirmi con qualcosa che mi piaccia. Vado per i 72, se non lo faccio adesso, e quando lo faccio?
Rita Pavone, grazie mille per la sua generosità, la sua simpatia e l'interesse delle cose che ci ha raccontato.
Grazie a lei, grazie a tutti voi. Arrivederci, buona giornata.
Così la nostra festa più bella sarà.